Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 19ª puntata.
Era come l'altra volta, la scorsa estate, ma molto, molto meglio. L'altra volta innanzitutto April era ubriaca e Shep si era reso conto, persino mentre si stringeva e premeva disperatamente contro di lei, che lei non lo ricambiava per nulla. Era troppo sbronza per rendersi conto di quanto gli stava concedendo e ne aveva fatto fede il modo in cui aveva continuato ad arcuare il collo all'indietro per chiacchierare e blaterargli in viso come se fossero stati seduti di fronte a un tavolo di bridge o chissà dove, anziché incollati l'uno all'altra come due innamorati dal petto in giù. Questa volta era sobria, non diceva una parola e pareva sensibile quanto lui a ogni minimo tocco, a ogni incerto cercarsi e concedersi, a ogni pudico ritrarsi e cercarsi di nuovo. Era quasi più di quanto il suo timido cuore potesse sopportare. «Prendiamo ancora qualcosa? Va bene». Ma quando furono al banco a bere e a fumare impacciati tra i clienti abituali del locale, Shep non riuscì a trovare nulla da dire. Si sentiva come un ragazzo al primo appuntamento, paralizzato dal segreto, sudava. «Senti», le disse infine in tono quasi brusco, «vado a dare un'occhiata alla macchina». E si disse che se April gli avesse dato il minimo appiglio, se avesse sorriso e detto «Che fretta c'è, Shep?» o qualcosa del genere, avrebbe dimenticato tutto, sua moglie, la paura, ogni cosa, e nessuno avrebbe più potuto fermarlo. Ma negli occhi grigi di April non c'era il minimo invito alla complicità. Erano gli occhi di una graziosa, giovane signora borghese un po' stanca, che era rimasta alzata più del solito, ecco tutto. «D'accordo», fece. «Perché no?» Incespicando nei gradini di legno e poi fuori nel buio, calpestando rabbiosamente i ciottoli sotto i tacchi, Shep avvertì tutte le forze del plausibile, del prevedibile e dell'ordinario a svilupparlo come funi. Non sarebbe accaduto nulla. Al diavolo April! Perché non se ne stava a casa, che era quello il suo posto? Perché non se ne andava in Europa, o spariva, o crepava? Al diavolo! Questa dolorosa, penosa, inerme, stupida convinzione di essere innamorato di lei! Al diavolo anche l'amore e ogni altra ingannevole, inutile, stupida emozione. Ma quando ebbe raggiunto l'ultima fila di automobili, aveva le ginocchia molli e tremanti e levava una muta preghiera. «Oh mio Dio, fa che la macchina sia ancora bloccata!» E infatti lo era. Le altre automobili la tenevano ancora imprigionata contro l'albero. Come Shep si girò a guardare il locale, le luci della capannina presero a roteargli davanti agli occhi e per poco non cadde a terra. Era sbronzo. Quell'ultimo bicchiere doveva proprio... Mamma mia! Gli mancava il fiato. Si rese conto che se non avesse fatto subito qualcosa per impedire alle luci di roteare in quel modo, avrebbe vomitato. Si mise a correre sul posto, agitando a ritmo le braccia, con le mani strette a pugni, sollevando alte le ginocchia, facendo risuonare la ghiaia sotto le scarpe con atletico vigore. Contò fino a 100, respirando a fondo, e quando si fermò, le luci erano tornate immobili. Si sentiva purificato e ritemprato mentre si avviava in direzione della capannina, dove il quartetto si era scatenato nella sua rosa versione di un vecchio brano per grande orchestra, One O'Clock Jump o String of Pearls o qualcosa di simile, il genere di musica che lo riportava sempre agli anni della Naia. April aveva lasciato il banco per rifugiarsi in uno degli scomparti in penombra che si aprivano lì accanto. Se ne stava seduta ben dritta sul profondo divanetto in finta pelle, un po' girata di là per vederlo arrivare tra il fumo della sigaretta, e l'accolse con un timido sorriso di benvenuto. «È ancora bloccata, purtroppo», disse Shop. «Pazienza, vieni qui a sederti. Io non mi preoccupo. E tu?» Shep Provò l'impulso di strisciare sul sedile di finta pelle e affondare il capo nel suo grembo. Si limitò invece ad accostarsi quel tanto che il suo coraggio gli permetteva e prese a giocherellare con un cerino raccolto nel posacenere, aprendolo alla base con l'unghia del pollice e lacerandolo con cura in tante striscioline, aggrottando la fronte come un orologiaio intento al suo lavoro. Ebri gli fissava la macchia nebulosa che era la pista da ballo, muovendo appena la testa, un po' gettata all'indietro al ritmo dell'orchestra. È il tipo di musica che, a quanto pare, dovrebbe colmare di nostalgia la gente della nostra età, disse. A te fa questo effetto?
Non so, credo di no.
Neppure a me. Mi piacerebbe, ma non mi capita. Stando a quel che si dice, dovrebbe ricordarti le estasi spensierate dell'adolescenza. Ma il guaio è che io non ne ho mai avute. Non ho mai neppure avuto un vero ragazzo fino a dopo la guerra. E a quell'epoca nessuno più suonava questo tipo di musica. E se anche qualcuno lo faceva, io ero troppo occupata a fare la snob per accorgermene. Il periodo delle grandi orchestre swing non l'ho mai conosciuto. Il jitterbug, il track and down. Oppure no, quello era prima, vero? Mi pare che si parlasse del track and down quando facevo la prima media. Perlomeno mi ricordo che scrivevo Artie Shaw e Benny Goodman su tutti i margini dei miei libri di scuola, senza neppure sapere con esattezza chi fossero, semplicemente perché qualcuna delle ragazze più grandi aveva quei nomi scritti sui libri e sembrava una cosa terribilmente sofisticata, come quella di passarsi un po' di smalto per le unghie sulle caviglie per tenere su i calzini. Dio, come desideravo avere 17 anni, quando ne avevo 12. Osservavo le diciassettenni montare in macchina e filarsela coi ragazzi all'uscita di scuola ed ero assolutamente certa che avevano la risposta a qualunque domanda. Giuseppe fissava il volto di April così da vicino, che perse coscienza di qualsiasi altra cosa. Non gli importava neppure quello che diceva, né si curava del fatto che April, più che a lui, parlasse a se stessa. E poi, quando arrivai ad avere 17 anni anch'io, ero prigioniera in quell'orribile collegio e le uniche volte che ho ballato il jitterbug l'ho fatto con un'altra ragazza dello spogliatoio. Suonavamo i dischi di Glenn Miller su un suo vecchio grammofono portatile e ci esercitavamo per ore e ore. Ecco tutto ciò che mi ricorda questa musica. Io che saltello su e giù con indosso un'orrenda tuta da ginnastica, in quel vecchio spogliatoio puzzolente di sudore, convinta di essermi persa il meglio della vita. È quasi incredibile. Che cosa? Che tu non abbia mai avuto un ragazzo e cose del genere... Per tutto quel tempo. Perché? Avrebbe voluto dire. Oddio, April, lo sai perché? Perché sei bella, perché tutti devono averti amata, sempre. Ma gliene mancò il coraggio. Spiegò invece. Beh, voglio dire, che diavolo, e durante le vacanze non ti divertivi mai?
Divertirmi durante le vacanze, ripeté lei cupamente.
No, non mi sono mai divertita. E così hai messo il dito sulla piaga, Shep, vedi? Di questo non posso certo dare la colpa al collegio, ti pare? No, tutto quello che facevo durante le vacanze era leggere, andare al cinema da sola, e litigare con la zia o la cugina o l'amica di mia madre a cui ero stata affibbiata quell'estate o quel Natale. E tutto ciò sembra un po' da disadattati, no? Hai ragione tu. La colpa non era del collegio né di chiunque altro. Si trattava semplicemente del mio problema emotivo. Ed eccoti qui una regola semplicissima, Shep. Prendi qualcuno che si preoccupi di essersi perso il meglio della vita e ci sono 108 probabilità contro una che quello sia il suo problema emotivo. Non volevo dire niente del genere, fece Shep a disagio. Non gli piacevano le grinze sardoniche che erano apparse agli angoli delle labbra di April piegate all'ingiù, né il tono monocorde che aveva assunto la sua voce, né il modo in cui aveva artigliato una sigaretta nel pacchetto e se l'era infilata in bocca. Tutti quei gesti gli ricordavano troppo da vicino l'atroce immagine che si era prospettato di lei 10 anni dopo. Volevo dire soltanto che non mi sarei mai immaginato che tu fossi stata così sola.
Perfetto, disse lei. Dio ti benedica, Shep. Ho sempre sperato che la gente non si immaginasse che io fossi tanto sola. In effetti, vedi, questo era il lato migliore del fatto di abitare a New York dopo la guerra. La gente non sapeva.
Ora che aveva accennato al periodo in cui aveva vissuto a New York, Shep desiderava spasmodicamente farle una domanda che l'aveva tormentata in maniera morbosa fin dal primo momento in cui l'aveva conosciuta. Era ancora vergine quando aveva incontrato Frank? In caso negativo la sua invidia si sarebbe un po' smorzata, in caso affermativo, se cioè doveva considerare Frank Wheeler non solo suo marito, ma anche il suo primo amante, Shep aveva l'impressione che la sua invidia sarebbe diventata insostenibile. E quella fu la volta in cui si avvicinò di più alla possibilità di scoprirlo. Ma anche ammesso che esistessero le parole adatte per formulare quella domanda, esse gli erano disperatamente sfuggite. Non l'avrebbe mai saputo.
«Oh, mi sono divertita in quegli anni, credo», stava dicendo April. «Me lo ricordo sempre come un periodo felice, stimolante». E ritengo che lo sia stato, eppure la sua voce non era più monocorde adesso, eppure mi pareva ancora, non so.
Ti pareva ancora che stessi perdendo il meglio della vita?
In un certo senso sì. Avevo ancora l'impressione che da qualche parte esistesse tutto un mondo di gente meravigliosa, un mondo altrettanto superiore al mio di quanto lo erano le ragazze dell'ultimo anno, quando io facevo la prima media. Gente che sapeva ogni cosa per istinto, che dava alla propria esistenza la direzione che più gli garbava senza il minimo sforzo, che non doveva mai far buon viso a cattivo gioco, perché gli riusciva sempre tutto alla perfezione la prima volta che ci provava. Una specie di eroici superuomini, tutti belli e spiritosi e calmi e gentili, e mi sono sempre immaginata che se mi fosse stato dato di scoprirli, subito mi sarei resa conto di appartenere anch'io alla loro razza, di essere una di loro, di essere da sempre destinata a essere una di loro, e che tutto ciò che era accaduto nel frattempo era stato un errore. E anche loro l'avrebbero capito. Era una specie di brutto anatroccolo tra i cigni, insomma.
Shep fissava il suo profilo sperando che la muta forza del proprio amore la inducesse a voltarsi per guardarlo. «Credo di conoscere anch'io questa sensazione», disse.
«Ne dubito».
April non lo guardava e attorno alla bocca erano ricomparse le rughette. «O almeno spero che tu non la conosca per il tuo bene. È una cosa che non auguro a nessuno. È il più stupido, rovinoso tipo di illusione che ci possa essere e non ti procura altro che guai».
Shep emise un profondo sospiro e si appoggiò allo schienale. April non aveva davvero voglia di parlare, non con lui, comunque. Tutto quel che voleva era sfogarsi, liberarsi recitando la parte della malinconica e della disillusa, e aveva scelto lui come spettatore. Non gli era richiesto di partecipare alla discussione, e certo non doveva mettersi strane idee in testa. La sua parte era quella del grosso, ottuso, solido, vecchio Shep, finché l'automobile non fosse stata disponibile, oppure finché lei non avesse ricavato dal suono della propria voce tutto il piacere che se ne poteva trarre. Poi lui l'avrebbe riaccompagnata a casa, e strada facendo lei avrebbe aggiunto qualche altra osservazione in tono mondano, magari si sarebbe chinata verso di lui e gli avrebbe dato un bacetto fraterno sulla guancia, prima di sgusciare fuori dall'automobile, sbattere la portiera e infilarsi in casa per andare a letto con Frank Wheeler. E che altro si era aspettato? Quando si sarebbe deciso a crescere? Shep! Le belle mani fresche di April si erano allungate sul tavolo ad afferrare una delle sue, e il volto, proteso verso di lui, le si era illuminato di un sorriso malizioso. «Oh, Shep, facciamolo!»
Shep credette di svenire.
Far che cosa?
Questo jitterbug!
Vieni! Steve Kovic procedeva verso il culmine della serata. Mancava poco alla chiusura. La maggior parte dei clienti se n'era andata, il direttore del locale faceva i conti e Steve, al pari del protagonista di ogni film hollywoodiano sul jazz, sapeva che si avvicinava a quello che avrebbe dovuto essere il suo momento di gloria. Shep non aveva mai imparato davvero a ballare e men che mai ad abbandonarsi a quel tipo di ballo, ma nessuna forza al mondo sarebbe riuscita a fermarlo ormai. Piroettando, saltellando goffamente e incespicando nel magico centro di quella sala vorticante, lasciava che il rumore, il fumo e le luci gli roteassero attorno, perché ormai era sicuro di avere April in pugno. In tutta la sua vita non avrebbe mai visto qualcosa di più bello del modo in cui lei piroettava lontano da lui, quel tanto che le permettevano le loro due mani allacciate, e accennava una rapida, sciolta, elastica riverenza prima di tornare ancheggiando verso di lui. «Oddio, guardala!» cantava il suo cuore. «Guardala! Guardala!» Shep sapeva che quando l'orchestra avesse smesso di suonare, April gli sarebbe caduta tra le braccia ridendo, e infatti così avvenne. Sapeva, pilotandola dolcemente verso il bar, che lei gli avrebbe permesso di tenerle un braccio attorno alle spalle per tutto il tempo necessario a bere un altro bicchiere, e infatti lei glielo permise. Mentre se ne stavano lì a chiacchierare in tono intimo, sottovoce, Shep non si curò più di quello che andava dicendo. Che importanza aveva? A che servivano le parole ormai? La sua testa era un delirio di progetti. Agli occhi della mente gli balenò un motel. Si vide intento a compilare la scheda di registrazione nella luce abbagliante della baracca che fungeva da ufficio. «Grazie, signore, fanno 6:50, stanza numero 12». Mentre April aspettava fuori in macchina, si immaginò l'improvvisa, inaspettatamente assoluta intimità della piccola baita con la poltrona di acero e il tavolo e il vistoso letto matrimoniale. E qui per un attimo si sentì incerto. Si poteva portare in un motel una ragazza come April Wheeler? E perché no? E poi il motel non era l'unica possibilità. Chilometri e chilometri di aperta campagna che si estendevano in tutte le direzioni erano lì ad attenderli. Era una notte calda e lui aveva in macchina una vecchia coperta militare. Avrebbero potuto arrampicarsi su per il dolce pendio di un pascolo, lontano dagli occhi e dagli orecchi della gente, e farsi un letto sotto le stelle. Cominciò nel parcheggio, nel buio, a meno di 10 metri dai gradini illuminati di rosso e azzurro. Shep si fermò e la costrinse a voltarsi verso di lui tra le sue braccia, e poi le labbra schiacciate di lei si schiusero sotto la sua bocca e le mani di lei gli salirono lungo il dorso e attorno al collo mentre la premeva contro il parafango di un'automobile. Si separarono e tornarono a stringersi, poi la guidò barcollando e incespicando per il parcheggio, era ormai quasi deserto, fino al punto in cui le cromature della sua Pontiac, non più bloccata, rimandavano un tenue riflesso della luce delle stelle sotto il frusciare degli alberi neri. Trovò la portiera di destra e aiutò April a salire. Poi, con passo sicuro e tranquillo, aggirò il cofano e si sedette al posto di guida. La portiera sbatté alle sue spalle e vi furono di nuovo le braccia e la bocca, il contatto e il sapore di April e le sue dita che miracolosamente riuscivano a slacciarle l'abito, e vi fu il seno ansimante di lei tra le sue mani. «Oh, April! Oh, mio Dio! Io! Oh, April!»
Il rumore dei loro respiri li aveva resi sordi a ogni altro suono, gli insetti che levavano alto il loro canto tutt'attorno alla macchina, il ronzio del traffico sulla statale 12 e i rumori ormai fiochi che provenivano dalla capannina, una trillante risata femminile che si dissolse nella musica della tromba, del piano e della batteria. «Aspetta, tesoro, lascia che ti porti da qualche parte. Dobbiamo andarcene di...» «No, ti prego!» sussurrò lei. «Qui, ora, sul sedile posteriore!» E fu sul sedile posteriore che accadde. Raggomitolato e alla disperata ricerca di appigli nel buio, immerso nel sentore confuso di benzina e calosce da bambino e tappezzeria della Pontiac, mentre una lieve brezza portava a ondate nella notte l'assolo finale di Steve Kovic alla batteria, Shep Campbell finalmente trovò e ottenne la soddisfazione del suo amore. «April», disse quando ebbe finito, quando la ebbe delicatamente sciolta dalla sua stretta e ricomposta, quando l'ebbe aiutata ad adagiarsi, piccola e sola, sul sedile con la sua giacca ripiegata per guanciale, e si fu a sua volta accovacciato goffamente sul pavimento, le mani di lei strette nelle sue. «Oh, April, non è accaduto così per caso. Ascolta, è ciò che ho sempre... Ti amo.» «No. Non dire così, ma è la verità, ti ho sempre amata, non sto semplicemente... Ascolta, ti prego, Shep, stiamo qui in silenzio per un momento e poi riportami a casa.» Con una lieve scossa, Shep pensò a ciò che per tutta la serata aveva tenuto di proposito lontano dalla mente, a ciò che gli era balenato per un attimo, senza affatto dissuaderlo, nell'impeto del desiderio, e che ora per la prima volta... cominciava ad assumere un opprimente peso morale. April era incinta. «D'accordo», disse. «Guarda che ce l'ho ben presente la situazione.» Svincolò una mano per strofinarsi gli occhi e la bocca con forza, poi sospirò. «Mi sa che mi stai prendendo per un idiota o qualcosa del genere. Shep, non si tratta di questo.» C'era appena luce sufficiente perché lui riuscisse a vedere dov'era il volto di lei, ma non abbastanza per scorgerne l'espressione o per dire se avesse o meno un'espressione. «Non si tratta di questo. Sinceramente, il fatto è che non so chi sei.» Vi fu un istante di silenzio. «Non parlare per enigmi», sussurrò lui. «Non sono enigmi. Davvero, non so chi sei.» Se non poteva scorgere il volto di April, poteva almeno toccarlo. Lo fece con la delicatezza d'un cieco, sfiorandolo coi polpastrelli dalla tempia fino all'incavo delle guance. «E anche se lo sapessi», disse April, «temo proprio che non servirebbe a nulla, perché vedi, non so neppure chi sono io.»
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.